una volta ho visto Piazza Navona ricoperta di neve.
Ah sì? Com'era?
Bianca.
Sì, la cosa che mi piace più di tutte è vedere le case, vedere i quartieri. E il quartiere che mi piace più di tutti è la Garbatella. E me ne vado in giro per i lotti popolari.
Ma che sta, guarda?
Ma questa è la bottega mia!
No, intanto questa è bottega mia. Che guardi, zozzo? Te faccio arrestare, chiama i guardi, bussali!
Ma non è via degli banchi vecchi questa?
Beh?
Roma e le altre. La protesta, le domande dei cittadini, le risposte e i problemi della città.
Cosa succede? Cosa succede in città? C'è qualche cosa, qualcosa che non va. Guarda lì, guarda là, che confusione. Guarda lì, guarda là, che maleducazione.
Amici all'ascolto, ben ritrovati, buon lunedì, benvenuti a Radio Cusano Campus, la radio dell'Università degli Studi Niccolò Cusano, benvenuti a una nuova puntata di Cosa Succede in Città, la trasmissione a vostra completa disposizione. Il buon pomeriggio da parte di Emanuela Valenti Studio, da parte di Matteo Di Leo in cabina di regia. Buon lunedì 11 marzo 2019, 17 e 9 minuti, un'ora da trascorrere insieme per trattare gli argomenti principali della giornata. Subito i contatti, vi invito a prendere nota perché oggi ospite in studio, e che ospite: 334-92-29505 sms e whatsapp, 0661-522-2390 per intervenire in diretta, info@radiocusanocampus.it. ci trovate sui social network. Quindi, prima parte, perché dicevo che ospite in studio, abbiamo in studio il presidente della commissione mobilità del comune di Roma, Enrico Stefano, qui negli studi di Radio Cusano Campus. Buon pomeriggio, presidente.
Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori, e grazie di questa preziosa occasione di confronto e dibattito sui temi che stiamo portando avanti con tanta passione e determinazione per la nostra città.
Tanti progetti in cantiere, tanti progetti in futuro. Perché in cantiere? Perché nell'estate prossima, la prossima estate, quella che sta per arrivare, starà una estate calda dal punto di vista dei cantieri, perché partiranno quelli di Viale Marconi, via Portuense, via Taranto, via La Spezia, tanto per citarne alcune. Ma affronteremo gli argomenti principali che riguardano naturalmente la materia del presidente Stefano, a cominciare da quella che per il momento è quella che ha creato tante tante polemiche. Prima una raccolta firme, adesso una manifestazione il 13 di marzo, la preferenziale a via Portuense. Io ho stampato qui, poi potete vederlo anche sui social network, la locandina di questa manifestazione: preferenziale su via Portuense, e un no grosso come una casa, eccoli qua, 1.200.000 euro, nessuna discussione con i cittadini, più traffico, più inquinamento, meno parcheggi, meno alberi, risultati zero benefici per la cittadinanza. In consiglio municipale abbiamo già detto di no, sono invitati a partecipare tutti, residenti, associazioni e comitati. Questa, ho letto sui social, è una manifestazione organizzata proprio dai cittadini, senza bandiere, senza nessun colore. È vero o non è vero quello che c'è scritto su questa locandina?
E, ahimè,
dibattiamo punto su punto, presidente.
Per quanto posso rispettare assolutamente, per carità, protestare e manifestare un diritto, però mi sento di dire alcune obiezioni sollevate purtroppo sono un pochino lontane dalla realtà, a cominciare dal tema delle alberature, che chiaramente vengono sì eliminate le alberature attuali, ma che tra l'altro sono disposte in una maniera molto disorganizzata e pericolosa, e vengono ripiantumate ai lati in maniera più ordinata. Quindi viene fatto proprio un lavoro da quel punto di vista delle alberature di riposizionamento e riqualificazione di una situazione che oggi è molto disordinata, molto caotica e quindi anche potenzialmente pericolosa. su quelli che poi sono di fatto slogan: più traffico, più inquinamento, ovviamente il contrario, andando a riservare lo spazio per il trasporto pubblico, questo diventa automaticamente più appetibile, automaticamente più competitivo rispetto al mezzo privato, più efficiente, più puntuale, perché lo dico sempre, lo dirò finché avrò fiato, sicuramente ATAC è un'azienda che deve migliorare, ma sta facendo dei passi importanti per farlo, poi magari sicuramente più avanti nel corso della trasmissione lo racconteremo, ma un trasporto pubblico non sarà mai efficiente se è costretto a condividere la strada con i mezzi privati e quindi a viaggiare nel traffico, perché se l'autobus sta fermo nel traffico, deve continuamente condividere lo spazio con le automobili, chiaramente non è più performante, non è più veloce, non è più puntuale, semplicemente perché nel traffico, poi lo sappiamo tutti che lo viviamo, le variabili sono infinite, quindi se l'autobus deve sottostare a chi si ferma per parcheggiare, la doppia fila, la sosta selvaggia, chiaramente non è più competitivo. Riservare spazio al trasporto pubblico significa renderlo competitivo, ma significa automaticamente anche fare un favore a chi non prenderà mai l'autobus e magari continuerà ad utilizzare l'automobile, perché oggi via Portuense, come tutti i grandi stradoni di Roma, via Le Marconi, via Tordeschiavi, anche qui altri progetti, via La Spezia, via Taranto, altri assi, sono delle strade enormi, molto grandi, dove quindi è anche facile correre, i flussi di traffico non sono ordinati, non sono diciamo così gerarchizzati, e quindi anche qui sono stradoni enormi, difficili per esempio da attraversare per un pedone. Noi col progetto di corsia preferenziale via Portuense andiamo anche a sistemare tutti gli attraversamenti pedonali e renderli semaforizzati, quindi mettiamo in sicurezza.
Ricordiamo
anche
qual è il tratto, quello da Largo la Loggia fino al Ponticello,
fuori, sì,
ecco.
Esatto, per circa un chilometro e mezzo, poco meno di un chilometro e mezzo verso fuori, per intenderci. Chiaramente è un primo tratto, si può sicuramente pensare di andare avanti, ma è comunque un inizio, ripeto, restituisce una dignità, una gerarchizzazione a una strada che altrimenti è enorme e quindi preda del traffico privato che di fatto la fa da padrone, con delle ripercussioni anche abbastanza importanti dal punto di vista della sicurezza, perché quando una strada è grande si è portati a correre, si è portati a lasciare l'automobile in doppia fila e così via. Quindi in realtà, come avviene anche su via Tuscolana con il progetto della corsia ciclabile, quando si riducono gli spazi per l'automobile privata non sempre questo significa un peggioramento dei tempi di percorrenza, anzi molto spesso è un miglioramento, perché oggi noi abbiamo tantissime strade enormi. Mi viene in mente stamattina, ero nella parte di San Giovanni Re di Roma, via Aosta, delle strade enormi che però poi si riducono a una corsia di marcia perché abbiamo sosta spina, doppia fila, la doppia fila della doppia fila e così via.
Se volete intervenire in diretta 06 61 52 2390, stiamo parlando dei progetti più importanti che riguardano la mobilità di Roma. Siamo partiti da uno dei lavori più contestati, la preferenziale su via Portuense. Perché tanto rumore per questa preferenziale secondo lei, presidente Stefano? Lo stiamo facendo qui, è arrivato in studio, abbiamo il piacere di averlo per un po' di tempo con noi, Enrico Stefano, presidente della Commissione Mobilità del Comune di Roma.
Ma sicuramente un tema, non me ne vogliano tutti i miei concittadini, però spesso c'è ormai su Roma una avversione alle novità che è un po' per partito preso, quindi il cittadino comunque qualsiasi cosa che vede come una novità è portato a respingerla, forse per retaggio anche storico, culturale, forse perché è da tanti anni che comunque non si rimette mano come pianificazione e come visione alla mobilità della città, e quindi di per sé il cittadino, mi spiace dirlo, ma molto spesso in automatico reagisce con un no. C'è poi un tema che chiaramente questi progetti comportano comunque dei sacrifici, in alcuni casi minimi, in alcuni casi un po' più sostanziosi, su quella che è attualmente l'offerta di sosta, però come dico sempre, io sono un amministratore pubblico che devo perseguire un interesse pubblico, il mio interesse pubblico è far sì che il trasporto appunto pubblico sia efficiente ed efficace e che i pedoni, gli utenti deboli possano interagire negli spazi della nostra città in maniera il più sicura possibile. Quindi per me un piccolo sacrificio di spazi che oggi sono dedicati comunque alla mobilità privata, perché la sosta è comunque un'automobile di un privato, ho il dovere in alcuni casi di favorire il trasporto pubblico, perché io sono un amministratore pubblico, quindi devo far sì che gli autobus che vengono sostenuti anche dalle tasse dei cittadini siano il più efficienti possibile, quindi da questo punto di vista sono dei sacrifici che dobbiamo sopportare, perché mi sento di dire siamo ormai nel nel 2020, insomma, il mondo sta andando in una direzione ben precisa, e su Roma, che onestamente da questo punto di vista è rimasta un pochino, c'è stata una parentesi secondo me positiva, lo dico senza timore, insomma, negli anni 90, dove sicuramente si è messo mano come visione alla città, ma poi dagli anni 2000 in poi si è fermato tutto, e quindi la parte politica si è subito fermata alla prima protesta del commerciante, che secondo lui, ahimè anche qui in maniera sbagliata, perché anche questo avremo modo di approfondirlo, ogni qualvolta si tolgono le automobili private automaticamente il commercio ne beneficia,
perché poi riguarderà anche la GTL, assolutamente hanno un po' alzato la voce, però come via Tuscolana,
in passato la politica davanti a questo si è fermata. Noi che, ripeto, vogliamo portare avanti un ideale più alto, un interesse pubblico, io ho il dovere di rivedere, ripensare completamente le nostre strade, perché tutte le strade che anche lei ha menzionato all'inizio e che sono interessate ai nostri progetti sono strade che sono rimaste esattamente agli anni 60 di quando quei quartieri sono stati costruiti, cioè via Tordeschiave è rimasta quella degli anni 60 quando sono costruite le abitazioni lì, lo stesso per via Portuense, lo stesso per via Le Marconi. Nel 2020, dove le esigenze di anche sicurezza, di benefici per l'ambiente sono sicuramente mutate, c'è una visione delle città completamente diverse, è chiaro che queste strade vanno ripensate anche per un discorso fondamentale, per favorire l'accessibilità, perché per quanto, ragionando per assurdo, scegliamo delle politiche che favoriscono al massimo l'automobile privata, ma l'automobile privata è un qualcosa che è lungo 5 metri e al massimo porta 4 persone. Se io voglio aumentare l'accessibilità della mia città, devo per forza riportare i cittadini sul trasporto pubblico, perché un autobus è lungo 12 metri ma di persone me ne porta 100. Questo chiaramente, appunto, ripeto, significa ripensare gli spazi e far sì che il trasporto pubblico possa avere delle sedi riservate e protette, perché solamente in questo modo l'autobus può essere puntuale ed efficiente. L'abbiamo visto, Roma Servizi per la Mobilità, la nostra società di progettazione, su Viale Marconi ha fatto loro delle stime e i tempi di percorrenza dalla metro B Marconi alla stazione Trastevere, preso il trasporto pubblico attuale, in alcuni casi migliorano quasi del 40%, cioè ci impiego con una sede riservata e protetta quasi la metà del tempo che l'autobus ci mette oggi, perché per esempio, perché conosce Viale Marconi, poi è facilmente intuibile, continuo slalom tra doppia fila, sosta selvaggia, automobili che escono dal centro della carreggiata.
Ci arriviamo a Viale Marconi, perché lì c'è anche un altro progetto, perché oltre alla corsia preferenziale c'è una corsia dedicata alle biciclette, lì poi si aprirà un altro capitolo, via Tuscolana eccetera eccetera. Per concludere il discorso sulla preferenziale su via Portuense, che cosa rispondiamo a questi cittadini che, nonostante la manifestazione, nonostante le firme raccolte, il progetto va avanti, perché è stato messo a gara e quindi i lavori cominceranno l'estate che sta per arrivare.
Sì, verso la fine dell'estate, quindi per settembre partiranno i cantieri. Ripeto, chiaramente sono state investite risorse pubbliche, oltre 1 milione di euro. E
quindi non terrà conto di questo?
Inevitabilmente, ripeto, no. Certe volte, come si dice, il buon padre di famiglia deve andare avanti. Chiaramente massima disponibilità, ma l'ho sempre fatto e lo continuerò a fare per tutta questa mia straordinaria esperienza di amministratore pubblico. Il confronto con i cittadini c'è stato anche su via Portuense, abbiamo incontrato anche diversi rappresentanti degli esercizi commerciali, però ai quali abbiamo spiegato le nostre ragioni, abbiamo spiegato che in realtà anche per loro la situazione di sicuro non peggiorerà, ma secondo me migliorerà anche, ma comunque in ogni caso non peggiorerà, e quindi chiaramente andiamo avanti decisi, perché ripeto, senza puntare il dito verso il passato, perché non è il mio stile, ma se la politica poi si ferma alla prima protesta, talvolta, mi spiace dirlo, poco fondata, questa città resta ferma, questa città resta immobile. Però il male di Roma negli ultimi 15 anni è stato proprio questo, una città ferma, paralizzata, con una politica, con una mancanza di visione, con una mancanza di coraggio, e quindi poi abbiamo una città che oggi è di fatto la stessa di 30 anni fa, 40 anni fa, quando il mondo, ma anche semplicemente le altre città italiane, perché si fa un gran parlare spesso di Milano, ma stanno andando in una direzione completamente diversa.
E per questo, secondo lei, Presidente Stefano, che ci sono tutte queste rimostranze, tutte queste battaglie da parte dei cittadini dei vari quartieri, pensiamo anche a Viale Marconi, che la vostra vita non è stata facile anche con i cittadini di Viale Marconi, che non hanno preso bene la corsia, il progetto, ecco, chiamalo così, di Viale Marconi. Non soltanto una corsia preferenziale, lì cambierà molto, non ci saranno più, cioè, ci saranno sempre gli alberi a dividere due carreggiate, non ci si potrà più parcheggiare, perché perché come ci ha spesso detto, quello è un parcheggio, è un posteggio illegale.
Totalmente quindi, illegale e pericoloso soprattutto.
Che cosa ci hanno raccontato gli abitanti? Che non ci saranno più i posti, si è parlato del PUP, per il momento quel progetto è fermo, il grande parcheggio è interrato, per ora lì è tutto fermo, per ora c'è questo progetto, che anche questo progetto è a gara e i lavori cominceranno sempre quest'estate, quindi è perché sto parlando di una estate molto calda, lì ci sarà anche la corsia per le biciclette, quindi è un progetto che andrà a cambiare il volto di Viale Marconi.
Assolutamente, è un vero e proprio progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana che va oltre l'aspetto del trasporto pubblico, perché oggi appunto a Viale Marconi abbiamo ancora di più di Via Portuense questa strada caotica, poi l'hanno detto anche i dati che ho pubblicato la scorsa settimana, una delle strade più inquinate e più pericolose, ahimè, della nostra città, ma è facilmente intuibile perché la sosta al centro della carreggiata su strade comunque di viabilità principale come Viale Marconi, oltre a essere illegale, è anche molto pericolosa, perché abbiamo delle automobili che escono in continuazione in retromarcia quando c'è l'altro flusso veicolare in attraversamento, e soprattutto dei pedoni che attraversano continuamente una strada comunque grande e in qualsiasi punto, perché poi il cittadino quando parcheggia al centro di Viale Marconi non è che va a attraversare poi al semaforo successivo magari a 100 metri, attraversa in mezzo a Viale Marconi, e questo ovviamente è intuitivo e molto molto pericoloso. Tutto questo noi lo andiamo a cancellare completamente, ripeto, quindi dimostrando coraggio rispetto al passato, senza fermarci per delle proteste che inizialmente ci saranno, ma poi una volta che il cantiere sarà concluso sfiderò qualsiasi abitante di Viale Marconi a dire torniamo indietro, era meglio prima, perché andiamo a realizzare una corsia preferenziale che tra l'altro sarà già predisposta per il futuro tram, che è uno dei punti fermi del PUMS, del piano urbano della mobilità sostenibile, il tram quindi successivamente che arriverà sempre tra la metro B, San Paolo Basilica e la stazione di Trastevere. La corsia ai lati, la bike lane ai lati, aiuterà anche a riportare ordine e a allontanare le automobili dal marciapiede, questo significherà anche qui meno smog, significherà una maggiore pulizia delle strade, perché molto spesso anche qui sicuramente AMA deve compiere degli sforzi importanti, però pulire un marciapiede con un'automobile parcheggiata in prossimità o quasi sopra il marciapiede è fisicamente molto complicato. Quindi, come abbiamo visto anche a Via Tuscolana, una bike lane che distanzia, separa comunque le automobili parcheggiate dal marciapiede, significa maggior pulizia, maggior ordine, significa maggiore visibilità per le vetrine dei negozi, perché chiaramente un conto è che...
Questa è la paura dei cittadini, o meglio dei commercianti di Viale
Ripeto,
Marconi.
Capisco, posso
meno
capire...
macchine, meno lavoro, meno doppie file, quindi chi a volte mette la macchina in doppia fila al volo scende e va
qui,
a comprare una cosa.
Anche qui io rispondo sempre con una battuta che vale anche per il tema della ZTL, che poi toccheremo più avanti. Ragioniamo per assurdo e facciamo finta che io da domani autorizzo la doppia fila a Viale Marconi, quindi, o così come abolisco la ZTL anziché estenderne l'orario. Chiaramente se autorizzo la doppia fila, comunque davanti al negozio più di due macchine in doppia fila, tre macchine in doppia fila difficilmente ci potranno essere, che significa 3-4 persone. Se invece c'è un trasporto pubblico efficiente e ovviamente un corridoio come quello di Viale Marconi con delle banchine protette, degli attraversamenti pedonali, lo è, significa che davanti a ogni negozio ci sono potenzialmente 100 persone per ogni autobus che transita ogni 4-5 minuti, perché su Viale Marconi transitano tantissimi autobus, quindi significa una visibilità molto più alta e un potenziale di clienti molto più alto rispetto a quei 3-4 che, anche se autorizziamo la doppia fila, comunque oltre lì non andranno, perché poi lo spazio fisico finisce. La stessa cosa chiaramente avendoci una corsia ciclabile che scorre davanti al proprio negozio, c'è un flusso continuo di persone che chiaramente magari vedono una vetrina che prima non vedevano, e passando con la bicicletta ho maggiori possibilità di potermi fermare, fare i miei acquisti in tutta tranquillità senza lo stress del parcheggio, perché comunque anche i romani più diciamo così leggeri dal punto di vista del rispetto delle regole, però chiaramente quando parcheggiano l'automobile in doppia fila stanno sempre con un occhio da una parte e uno dall'altro, mentre in questo modo significa aumentare l'accessibilità dei propri spazi, che diventano più visibili e più appunto, come dicevo, accessibili. Quindi
dobbiamo
rinasce,
cambiare le abitudini, perché a c'era... volte diciamo mi fermo un secondo in doppia fila, scendo, prendo,
però invece
torno.
Se passo con un autobus che
sei
so
stato
che
in doppia fila, presidente,
no, mai. Ma lo sa perché, ripeto, perché il...
bravo,
questo
allora.
No, spesso me lo... Per carità, capita talvolta a tutti di violare qualche regola, però in doppia fila mai, perché io la ritengo un aspetto che va oltre il codice della strada, un aspetto etico. Parcheggiare l'automobile in doppia fila è la massima espressione dal mio punto di vista dell'egoismo, dell'egocentrismo e quindi del male che si può fare degli altri cittadini. Io dico sempre, se siamo in uno spazio pubblico che è di tutti, il parcheggiare in doppia fila a me dà fastidio, perché significa proprio dire quel pezzo di strada è mio, non mi interessa nulla di tutti quegli altri che poi devono fare delle manovre, devono, nella migliore dei casi, perché poi la doppia fila spesso è pericolosissima perché impedisce la visibilità dei pedoni che attraversano. Quindi, per carità, qualche volta mi cade andare a 60 all'ora anziché a 50, lo confesso, ma in doppia fila mai, perché è proprio un discorso di lo vedo come un punto di vista etico ancora prima che di rispetto del codice della strada.
Anzi, invece non mi ci metto perché ho paura delle multe e poi perché non mi godrei naturalmente i miei acquisti.
Chiaramente
però
in seconda chiaramente in seconda sono anche le valutazioni che faccio, ma io la prima valutazione che faccio è quella è la massima espressione della
maleducazione, sì, dell'inciviltà,
dell'egoismo, perché sì, significa mi fermo qui, tutti voi che per n minuti dovrete sacrificare il vostro flusso non mi interessa, quindi a me fa, diciamo, arrabbiare per questo motivo principalmente. E qui dicevo, in realtà anche per i commercianti, l'ho pubblicato qualche tempo fa, un articolo di Forbes, che è una rivista economica, insomma, non è Greenpeace, per capirci, che però dimostrava quanto uno studio che è stato fatto in Inghilterra, ma chiaramente è replicabile, tutti i negozi che affacciano su delle corsie ciclabili hanno visto in alcuni casi aumentare il commercio del 40%, ma ci sono anche tantissimi altri studi che sono stati fatti, li ho approfonditi anche direttamente in Olanda, perché chiaramente è una micromobilità che favorisce i piccoli acquisti e quindi anche un modo per combattere, tra virgolette, spesso quando mi confronto con i commercianti si parla di contrastare Amazon, i grandi centri commerciali, l'e-commerce e così via. Chiaramente dobbiamo recuperare i nostri tessuti urbani e il primo modo per farlo è renderli vivibili, e li posso rendere vivibili solamente se ho delle infrastrutture per la mobilità sostenibile, per la mobilità ciclabile, per i pedoni e per il trasporto pubblico.
Cioè, le dice, sono due acquisti, fare acquisti, due modi di fare acquisti differenti, chi preferisce andare al centro commerciale e chi preferisce andare ad esempio al centro oppure nelle aree pedonali, quindi dobbiamo distinguere i due modi di fare acquisti.
Distinguerli è chiaramente se il commercio al dettaglio, che oggi oggettivamente soffre, vuole recuperare quel divario, quelle persone che si stanno spostando verso
deve essere completamente diverso,
deve offrire un qualcosa di diverso più che il centro commerciale non offrirà mai.
Quindi il centro offre le bellezze di Roma,
assolutamente
dice.
Sì,
presidente, ci fermiamo qualche minuto, sta altri 10 minuti con noi,
assolutamente,
ancora
volentieri,
ancora con il presidente della commissione mobilità del comune di Roma Enrico Stefano, qualche minuto sempre qui su Radio Cusano Campus, e ci fermiamo.
Radio Cusano Campus cambia il modo di ascoltare la radio. Roma e le altre. La protesta, le domande dei cittadini, le risposte e i problemi della città.
17:32 minuti, questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Questa è Cosa succede in città, la trasmissione a vostra completa a disposizione. In studio Emanuela Valente è venuto in puntata negli studi dell'Università Niccolò Cusano, il presidente della commissione mobilità del Comune di Roma, Enrico Stefano. Di nuovo buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Matteo Di Leglio in cabina di regia. Stiamo affrontando i temi principali che riguardano la mobilità, i cantieri in progetto, i lavori che cominceranno quest'estate. Abbiamo parlato della corsia preferenziale via Portuense, la corsia preferenziale su via Le Marconi, e c'è un'altra corsia preferenziale, o meglio due, che stanno destando non poche polemiche. San Giovanni, come cambierà, presidente, questo quartiere? Cambierà volto, o meglio via Taranto e via La Spezia?
Sì, chiaramente siamo intervenuti a seguito dei lavori di completamento della stazione metro C San Giovanni e ahimè anche qui, probabilmente per una mancanza di visione del passato, di fatto si è restituita ai cittadini la stessa via La Spezia di 10 anni prima, quando il cantiere era iniziato, e soprattutto la stessa via La Spezia di fatto di quando, degli anni 60, questo stradone enorme prolungamento della tangenziale di fatto. Qui siamo quindi intervenuti nel riorganizzare gli spazi, e quindi sostanzialmente verranno creati due sensi unici sul modello, un pochino, per chi conosce, di Viale delle Milizie e Viale Giulio Cesare, quindi due strade abbastanza grandi dove vengono realizzati due sensi unici per, diciamo così, anche qui rendere un pochino più organizzati i flussi. Quindi diciamo della Spezia diventerà senso unico in entrata verso via Magna Grecia, per intenderci, e via Taranto diventerà senso unico in uscita per riprendere la tangenziale Viale Castrense. Questo sistema di sensi unici ci consentirà di ricavare molto spazio per la mobilità sostenibile. Verranno realizzate una corsia ciclabile su via Taranto di 2,5 metri bidirezionale, una corsia ciclabile su via La Spezia monodirezionale di 1,5 metri in salita, quindi contro mano rispetto al flusso veicolare, chiaramente con tutte le protezioni, cordoli e una fila di automobili a proteggere questa corsia. Una corsia preferenziale su via La Spezia per le linee di autobus che transitano in quel tratto. E poi un aspetto importante del progetto, che è la pedonalizzazione di Largo Brindisi, quindi una parte parte di quello che oggi è di fatto un giardinetto sopra la stazione della metro C San Giovanni verrà di fatto attaccato a quello che sono le la parte pedonale di oggi ai marciapiedi, così da consentirne una maggiore accessibilità e vivibilità. Per quello che dico sempre, molto spesso i nostri spazi verdi soffrono perché sono un pochino terra di nessuno, perché spesso sono delle rotatorie circondate dal traffico, e quindi se uno spazio verde è difficilmente accessibile perché magari devo aspettare tre flussi pedonali per attraversare la strada e arrivarci, non ci vado. Se non ci vado diventa prada del degrado. Se io invece gli spazi verdi li metto a sistema con il flusso pedonale, chiaramente sono facilmente accessibili, molto più presidiati e quindi più difficilmente prada del degrado. E poi c'è una seconda parte del progetto che partirà quest'anno, che è la pedonalizzazione di Viale Castrense e la trasformazione di questo di fatto in un parco, che andrà ad estendere il parco lineare delle mura che già c'è dall'altra parte su via Carlo Felice. Quindi un progetto di una portata molto ampia, degli spazi anche unici se vogliamo. Io ho avuto la fortuna durante un sopralluogo di salire sulle mura aureliane. È un qualcosa di straordinario, potrebbero essere delle visite guidate fantastiche, non solo per i turisti ma anche per gli stessi cittadini della nostra città, che in questo modo potrebbero apprezzare quanto è straordinaria la nostra città al di là dei classici siti, Foro Romano, Colosseo e così via. Chiaramente finché quello spazio sarà una tangenziale non sarà possibile, e quindi una seconda parte del progetto è proprio questo di rivitalizzare completamente Viale Castrense e di fatto renderla completamente pedonale, degli spazi aperti, pubblici per la cittadinanza. Si è pensato anche di realizzare una cavea ad esempio per il cinema all'estate, insomma riappropriare i cittadini dei propri spazi, dei propri spazi pubblici, e tornare a vivere le strade, che è un po' un aspetto che si è perso in questa fase.
E anche qui i lavori cominceranno la prossima estate, cioè l'estate,
sì,
che
fine,
sta per
fine
arrivare.
Settembre saranno
fine settembre.
Quattro fasi di cantiere separate, sono dei lavori che inizieranno a fine dell'estate, insomma.
Quindi ecco che sarà un'estate bollente. Anche qui però ci sono state tante polemiche. Abbiamo delle telefonate. 0661522390. Pronto?
Pronto?
Buonasera. Nome?
Buonasera, sono Roberto Ruvinetti, vicepresidente del comitato di quartiere Tuscolano Villa Cirelli.
Roberto,
quartiere
perfetto.
Dove insiste, sì, il progetto Castrense, chiamiamolo così per comodità.
Allora, il presidente è tutto orecchi.
Un saluto a tutti, al presidente Stefano e ai radioascoltatori.
Che è successo?
Ecco, io vorrei essere molto sintetico. In un recente incontro, sempre con il presidente Stefano, abbiamo manifestato il nostro dissenso come comitato di quartiere, anche a seguito di un questionario partecipato dai cittadini del quadrante nel 2017, che dimostrato di non condividere questo progetto Castrense. I motivi principali, ma non i soli, sono, per essere sintetico: primo, non è stato, come credo sia invece una strategia di questa amministrazione, un progetto veramente partecipato dai cittadini del quadrante o del quartiere. Nessuno interpellò il comitato di quartiere, tutto si fermò ad una riunione presso la scuola Carducci e poi più nulla per quanto ci risulta. E questo è solo un confronto, crediamo, non è un progetto partecipato. Tra l'altro proponemmo una sperimentazione della nuova viabilità prevista dal progetto attraverso la presidente del nostro municipio, con funzioni di tramite, possiamo dire così, con il comune, per capirne gli effetti, i flussi di traffico, le anomalie, ma non ci fu risposto. Il progetto invece sappiamo che oggi è esecutivo, con partenza lavori luglio-agosto. Secondo punto, e sarò molto sintetico,
sì, così
alla base di ogni progetto
anche,
che cambia radicalmente una mobilità veicolare sul territorio, creando sensi unici, ciclabili, con la perdita anche di posti auto non rimpiazzati al momento che noi sappiamo da recupero di aree del comune o interrati, dovrebbe prima esserci una profonda ristrutturazione dei mezzi pubblici, prima, oggi fortemente carenti sia per qualità sia per quantità, sia per percorsi sbagliati sia per attese lunghe alle fermate.
Perfetto, Roberto.
Il metro di San Giovanni, un attimo, e vorrei,
sì,
terminare.
Certo.
Il metro di San Giovanni non si interconnettono perché una passa ogni pochi minuti, l'altra in periodi più lunghi. Quindi non basta dire i cittadini usino la bicicletta o le ciclabili vista l'età media. Noi comunque, come comitato di quartiere, e termino, siamo disponibili sempre a un confronto con l'amministrazione, coinvolgendo i cittadini prima, durante e dopo, supportati da tecnici urbanisti, se il progetto è suscettibile di importanti modifiche e non sia eseguito.
Benissimo, risponderemo.
In caso contrario prenderemo le necessarie iniziative insieme ai cittadini.
Grazie Roberto, buon pomeriggio. Grazie. Presidente Stefano.
Sì, rispondo con piacere, anche perché con il comitato ci siamo incontrati non più tardi di mercoledì scorso, se non erro. Chiaramente il tema delle offerte di trasporto pubblico, in zona ci sono quattro stazioni della metropolitana, diverse linee di autobus che stiamo anche rivedendo, anche su questo ho detto non appena avremo una prima bozza di progetto sarà mia cura condividerlo anche con il comitato di quartiere. Stiamo lavorando ad una ristrutturazione delle linee 16, 412, 81, 85, 87 che più o meno interessano tutta quell'area. Non troppo distante da lì c'è anche la stazione Tuscolana, che io molto spesso utilizzo con dei treni abbastanza frequenti verso gli altri punti della nostra città, quindi mi sento dire una zona dove, per carità, per l'amor di Dio, tutto è migliorabile, però ad oggi una discreta offerta di trasporto pubblico c'è. Come dicevo anche in precedenza, poi il trasporto pubblico non sarà mai efficiente se non ha degli spazi riservati, se non ha degli spazi protetti, se non viaggia in sede propria. Quindi per questo motivo chiaramente oggi l'81 o il 16 che scendono su Via La Spezia chiaramente la mattina incontrano un traffico importante, andiamo a realizzare una corsia preferenziale proprio per evitare questo. Per quanto riguarda l'aspetto della sperimentazione, come ho già detto a loro più volte, questa è una modifica molto consistente che non può essere oggetto di sperimentazione, perché per sperimentarla sono necessari comunque degli interventi fisici abbastanza importanti, quindi non è una sperimentazione che si può organizzare rigirando
semplice.
Due cartelli e mettendo due New
blocchi,
Jersey
ecco.
Strada facendo, quindi non era di fatto possibile, ma sono state fatte tutte le simulazioni di traffico del caso e soprattutto il progetto è stato condiviso passo passo con il locale gruppo della polizia locale che ci ha supportato. Abbiamo veramente sperimentato una ventina di versioni diverse degli schemi di circolazione, lo ricordo bene perché ci vedevamo tutti i martedì mattina da me in ufficio con la polizia locale, con Nuova Servizio della Mobilità, con ATA, che abbiamo insieme a loro alla fine definito lo schema di circolazione sicuramente migliore. Per quanto riguarda la parte dei posti auto, in realtà
che poi è quello che recriminano sempre, certo. Che abbiamo il polso della situazione perché sentiamo spesso
a
i comitati di quartiere, ed è questa l'accusa.
Di posti auto, a parte i posti auto oggi del tutto illegali e devo dire anche poco decorosi sotto di fatto le mura aureliane, in realtà non è che si perdono tanti altri posti auto. Quindi ripeto, è un piccolissimo sacrificio, ma ne va della vivibilità di un quartiere che oggi è di fatto una specie di isola in mezzo alla tangenziale. Lo andiamo quantomeno a riorganizzare, a semplificare, ripeto, andiamo a riconsiderare la città. È vero che a Viale Castrense togliamo qualche posto auto, legale o illegale che sia, ma restituiamo di fatto un parco lineare delle mura. Io se abitassi lì sacrificherei volentieri la mia automobile per avere un parco di questo tipo sotto casa. Ripeto, poi quando c'è una zona comunque dove abbiamo la stazione metro a San Giovanni, la stazione metro a Re di Roma, la stazione metro a Cillodi, la stazione metro
non
San Giovanni,
i mezzi pubblici,
mi sento dire, ecco, ripeto, abbiamo linee di autobus e vanno ovunque, perché abbiamo introdotto tra l'altro noi la linea 77 che da lì va verso Piramide, il 51 Express che da quando viaggia sulla corsia preferenziale che abbiamo realizzato noi a Via Merole Filiberto con i corsi, anche lì tante proteste, ma oggi di fatto è diventata una linea molto puntuale ed efficiente, la prendo spessissimo, non faccio in tempo a salire a San Giovanni e a consultare le mail sul cellulare che mi ritrovo direttamente in Campidoglio, quindi è diventata una linea molto efficiente. Ripeto, per carità, tutto è migliorabile, ma ad oggi un'offerta discreta di TPL cioè lì ci sono tutti i temi, tutti i servizi di car sharing, c'è il posteggio taxi, veramente
ci sono,
c'è
dei
di
mezzi
tutto.
Alternativi, le dice, alla macchina.
Poi
ecco,
nessuno,
anche perché spesso l'avete detto, la mission di questa amministrazione è quella di incentivare i mezzi pubblici con degli interventi da parte proprio del Campidoglio e cambiare le abitudini dei romani,
penso
più mezzi oppure mezzi alternativi come la bicicletta, qualsiasi altro mezzo, car sharing appunto, e meno auto.
Io penso
private.
Nessuno sia felice oggi di vivere nel traffico, nella congestione, nel caos in quartieri che sono sempre più inquinati. Non possiamo pensare di rendere più vivibili i nostri quartieri e più salutari però mantenendo un posto auto per ogni abitante, mantenendo un'automobile per ogni abitante. È un qualcosa che fisicamente non è sostenibile.
Un'altra telefonata, 0661522390. Pronto? Pronto?
Pronto?
Buonasera.
Buonasera, sono Enrico Pasini, il presidente del comitato di quartiere Marconi.
Buon pomeriggio Enrico. L'altro Enrico la sta ascoltando. Allora, che voleva dirci?
Al mio omonimo che ho sentito molto diretto e molto schietto, però devo essere schietto anch'io, quindi allora, l'amministratore pubblico credo che debba vedere l'insieme e non il particolare, e deve contemplare e mediare diversi interessi, perché questo è il compito, privilegiando, questo è il compito di un amministratore pubblico. E ovviamente ha ragione quando dice che la politica deve scegliere e deve saper scegliere. Però per scegliere bisogna fornire delle soluzioni idonee, delle soluzioni efficaci. Quindi qui nessuno è contrario alla preferenziale su Viale Marconi, ricordo che già ce n'era una in direzione centro, quella che mancava era quella in direzione euro. Ma la domanda che faccio è la seguente, che poi vedo che l'ha fatta anche il collega del Tuscolano. Fermo restando che non possiamo demonizzare i possessori di automobile, io ho un'automobile, l'automobile per me è come un elettrodomestico, io non mi sognerei mai di parcheggiarla sul pianerottolo di casa e ho provveduto nel tempo a dotarmi di un box. Ma la domanda è, possono farli tutti? Quindi tutte le macchine che saranno tolte nello square centrale dove la sosta era tollerata o illegale, dove finiranno? Poi, lei lo sa, si parla di una o due corsie per senso di marcia, ma in alcuni punti di Viale Marconi ci saranno necessariamente delle strozzature. La domanda è, queste strozzature con le macchine incolonnate potranno aumentare, è una domanda che faccio, non è una certezza, potranno aumentare e concorreranno ad aumentare il livello di inquinamento? L'altra domanda è quella relativa al tram, che ovviamente non andrà in vigore da subito,
certo.
Ma la domanda che pongo è la seguente. È stato risolto il problema dello scioccamento e quindi della curva che il tram dovrà affrontare scendendo giù da via degli Orti di Cesare o salendo su, dipende, e passando sotto il ponte della ferrovia?
Enrico, abbiamo concluso?
Le domande erano queste.
Ok, le risponderà. Grazie Enrico, buon pomeriggio.
Ma parto Presidente. Dall'ultima osservazione, di fatto non è mai stato un problema, è stato all'interno del progetto, i nostri progettisti lo hanno verificato e il tram transita tranquillamente anche in quel punto, così come un'altra leggenda che circolava era che Ponte Marconi sarebbe crollato, assolutamente sono state fatte tutte le verifiche del caso e l'attraversamento è sostenibile per il tram, che tra l'altro ho scoperto, anche se provengo da studi giuridici, ma poi mi sto infarinando un po' in tutto, in realtà il tram distribuisce il peso lungo i propri assi, quindi in realtà è più sostenibile rispetto a un autobus che concentra il peso in pochi punti. E sul discorso
dei parcheggi, dove se la metteranno il tema quelli che non possono permettersi,
ripeto,
un box o un garage?
Però il tema di fondo è il punto di partenza di oggi, cioè oggi quella è una sosta che se i vigili andassero a fare le multe a tutte le ore, tutti i giorni, nessuno potrebbe obiettare, perché è una sosta proprio, cioè anche tollerata è eccessiva, perché proprio è come se fossero macchine parcheggiate in mezzo, sono di fatto macchine parcheggiate in mezzo alla strada, quindi è un po' come quando dopo le feste natalizie ingrassiamo talmente tanto e ci accorgiamo che devo fare la prova costume prima dell'estate. Chiaramente se voglio risolvere questo problema devo attuare delle soluzioni che sono drastiche, ma perché devono essere definitive e risolutive, quindi non posso approntare delle vie di mezzo e pensare di santificare una situazione che oggi non è sostenibile. Le alternative per quanto riguarda l'offerta di sosta in parallelo sta andando avanti, ma non è che anche qui, se poi andando con questa frase che sto per dire, sembra che poi uno ha recuperato questo progetto perché sta facendo Viale Marconi. Diciamo che in parallelo da sempre su Piazza della Radio, una convenzione del 2013, sta andando avanti un progetto di parcheggio interrato per circa 400 posti, una parte pertinenziale, una parte a rotazione. Chiaramente, come avviene in qualsiasi luogo d'Italia e d'Europa, la sosta viene portata sottoterra così da riconsegnare e riqualificare gli spazi di superficie, quindi comunque si sta anche portando avanti un progetto che consentirà di aumentare l'offerta di sosta legale, senza considerare che in alcuni tratti capisco che può essere leggermente distante, ma tutta la parte dietro di Lungotevere dove c'è il Teatro India, per intenderci, lì ci sono degli spazi e dei potenziali parcheggi.
Il Lungotevere Vittorio Gasman?
Sì, non mi ricordo mai il nome del Lungotevere. Comunque, dove sta il Teatro India, per intenderci, lì dietro ci sono delle aree, capisco, leggermente distanti, ma comunque dove l'offerta, c'è una certa offerta di sosta. Però ripeto, io amministratore pubblico devo perseguire l'interesse pubblico, che è far sì che i miei cittadini abbiano un trasporto pubblico efficiente, un'aria sana e pulita, e soprattutto che non vengano ammazzati in mezzo alle strade di continuo. Io devo perseguire questo interesse, che deve essere la mia stella polare, e per farlo devo ripulire letteralmente, forse è brutto da dire, ma devo ripulire letteralmente una strada che oggi è caotica, inquinata, sporca, pericolosissima, perché ripeto, io in un altro progetto che ancora non abbiamo toccato, che è Via Tor de Schiavi, dove però c'è una situazione molto molto simile a Viale Marconi, mi sono fatto dare i dati della polizia locale. In 14 mesi ci sono stati 61 incidenti, non sempre mortali, per carità, anzi quasi mai mortali e mai troppo gravi, però vuol dire che ogni 5 giorni c'è anche un tamponamento, un qualcosa che poi si ripercuote ovviamente sul traffico, si ripercuote anche sui nostri costi assicurativi, perché poi non ci lamentiamo se ogni anno paghiamo le assicurazioni più alte d'Italia. È chiaro che finché questa sarà una città più pericolosa d'Italia, anche le assicurazioni si adegueranno. Un'ultima osservazione che è importante sul fatto che in alcuni tratti il progetto prevede una corsia unica di 4,5 metri, anche qui non è che significherà automaticamente una congestione, anzi molto spesso è il contrario, perché in 4,5 metri non ci sarà più spazio per la sosta illegale, per la doppia fila, e quindi le automobili scorreranno in maniera molto molto più ordinata. È vero che oggi, diciamo così, nominalmente su Viale Marconi in alcuni tratti avrei più spazio, ma poi tra automobile ferma in maniera in doppia fila o dove non può fermarsi, automobile che esce dal parcheggio a spina centrale, di fatto gli spazi sono gli stessi, con più imprevedibilità però.
Presidente, gli argomenti sono tanti, ci dobbiamo sentire anche nei prossimi giorni, perché Tor de Schiavi, parliamo di Centocelle, parliamo di Via Le Castane.
Abbiamo un'agenda molto fitta per me.
Dobbiamo parlare di Via Laurentina, l'ultimo tratto, perché fa discutere, ci dobbiamo sentire la prossima settimana.
Diamo appuntamento tra un paio di lunedì.
Tra un paio di lunedì ci sentiamo e facciamo il punto della situazione. Grazie di essere
Grazie
stato
a
con
voi.
Noi, di essersi confrontato con i nostri ascoltatori. Grazie a Enrico
presto.
Stefano, presidente della
tutti.
Commissione Mobilità del Comune di Roma.
Radio Cusano Campus. La radio dell'Università Niccolò Cusano. Cultura in FM. Roma e le altre. La protesta, le domande dei cittadini, le risposte e i problemi della città.
Gli ultimi minuti di Cosa succede in città, questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università degli Studi. Niccolò Cusano in studio, Emanuela Valente in cabina di regia, Matteo Di Lelio. Abbiamo fatto il punto della situazione con il presidente Enrico Stefano, presidente della Commissione Mobilità al Comune di Roma, sui principali progetti che riguardano appunto la mobilità. Poi ci riaggiorneremo, perché gli argomenti sono tanti e molto scottanti, perché hanno destato non poche polemiche. Ci riaggiorneremo tra qualche lunedì, proprio per fare il punto della situazione su altri cantieri che stanno per sorgere. Sarà un'estate calda tra Via Portuense, Viale Marconi, la preferenziale a in zona San Giovanni, quindi sarà un'estate calda e faremo un po' il punto della situazione. Tor de Schiavi, Via dei Castani, insomma tanta carne al fuoco. E parliamo anche di altro, parliamo di altre notizie di Roma. Quante volte ci siamo occupati di Tor Sapienza e dei roghi tossici che arrivano dal campo Rom? Quante volte abbiamo parlato con il comitato di quartiere, con la gente stufa, esausta per i continui roghi tossici, perché dal campo Rom si levano questi incendi in cui vengono bruciati tutti i tipi di rifiuti, quelli pericolosi da, e quindi dalle ruote, le gomme, insomma ogni tipo di rifiuto, anche di quelli pericolosi, e quindi la gente è esausta perché non vuole più respirare l'immondizia, i rifiuti. Bene, l'obiettivo è eliminare i roghi tossici. Da questa mattina pare che sarà solo lontano ricordo, almeno è quello che sperano i cittadini. Ci penseranno gli uomini della Brigata Sassari, in ottemperanza a quanto disposto dalla prefettura per 3 insediamenti della capitale, a sorvegliare l'area e fermare gli incendi, mentre Ama sta pulendo dall'alba i cumuli di detriti e rifiuti accumulati da mesi su via Sansoni. Quante volte ne abbiamo parlato? Una discarica ce l'ha aperto, documentata poi da tanto tempo qui attraverso le interviste. E quindi ecco, costerà un'operazione 100.000 euro, sì, un notevole tesoretto per ripulire tutto il prima possibile. La sindaca Raggi ha parlato proprio da via Sansoni e questo è il video che ha girato su Facebook.
Allora, siamo venuti qui a vedere come stanno procedendo le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area di via Salviati, via Sansoni, è il campo rom dal quale praticamente ogni notte parte un rogo tossico. E le operazioni sono state molto complesse, soprattutto il coordinamento non è stato semplice perché c'è stata sicuramente la polizia locale. Io ricordo che noi da 2 anni chiedevamo alla prefettura di poter utilizzare l'esercito per supportarci in questa attività di controllo e presidio del territorio, che non è affatto banale. Dopo 2 anni la prefettura è riuscita in qualche modo a sbloccare il meccanismo, quindi ringrazio la prefettura, ringrazio il Viminale, ringrazio il Ministero della Difesa e l'Esercito e soprattutto la Brigata Sassari, che da oggi e da domani intensificherà, o meglio si affiancherà alla nostra polizia locale per effettuare il presidio del territorio 24 ore su 24. E quindi noi stiamo iniziando, come vedete, sia con una bonifica dell'area fatta da AMA, con una messa in sicurezza di quest'area che sarà effettivamente un vero e proprio parcheggio per i loro furgoni, che non potranno più entrare nel campo, quindi portare i rifiuti all'interno del campo. Se i furgoni saranno trovati pieni saranno sequestrati, quindi ci sarà il sequestro del mezzo. Sarà poi bonificata e pulita tutta via Sansoni. Chiaramente la bonifica dovrà affiancarsi a un'attività di ACEA che prende in gestione una rete fognaria che è di qualche decennio fa, non si sa bene come sia stata costruita né di chi sia, quindi ACEA alla fine pulirà tutta questa fogna nella quale sono stati trovati metri di rifiuti, ricostruirà la fogna, ricostruirà la strada. Sulla strada chiaramente sarà a quel punto impedito qualunque tipo di attività e di parcheggio, diventerà di nuovo una strada di scorrimento, sarà aperta e ci sarà presidio, insomma, dell'area intorno al campo. Tutto questo mentre stiamo lavorando su altri campi che sono nella fattispecie Barbuta e Monachina, con il superamento dei campi rom, con il piano di superamento dei campi rom che abbiamo mutuato dall'Unione Europea. Quindi piano piano arriviamo, insomma, a sistemare tutti i campi. Nel frattempo queste sono operazioni molto delicate che insomma sono iniziate questa mattina, proseguiranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, fino a quantomeno ricostituire un decoro intorno all'area, impedire questo fenomeno dei roghi tossici. E insomma, questa è una prima attività che comincia, non ci fermeremo.
E quello dei roghi tossici è un grande, grande problema a Roma. Se vivete questo problema, non soltanto causati questi roghi tossici dai campi rom legali, tollerati, ci sono tanti accampamenti abusivi, non li vediamo, ma ce ne accorgiamo perché vediamo dei fumi neri. E se vivete questo problema, chiamateci allo 06 6152 2390, inviateci un messaggio al 334 92 29 505, perché questo dei roghi tossici è un problema grande per i cittadini romani. Inviateci una mail a info@radiocusanocampus.it. È stata una puntata intensa anche oggi, se volete riascoltarla andate sul sito internet radiocusanocampus.it. Cosa succede in città torna domani, mi raccomando, puntuali alle 17. Grazie a Matteo Di Lelio in cabina di regia, una buonissima serata da parte di Emanuela Valente. Ciao a tutti, fate i bravi, ciao!
Arrivederci Roma, goodbye, au revoir. Si ritrova a pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò.